책임 선행및 고결성
우리는 as a country set to act upon these values
문제당과
Obey sacred covenants
that I
may allow for your body
and enjoy the blessings of exaltation.
In questa bella serata siamo lieti di darvi il benvenuto a questa riunione generale delle giovani donne della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Abbiamo tanto atteso questo momento per vedere i vostri volti radiosi e sentire il vostro spirito. Voi siete una generazione forte e nobile nella quale riponiamo grande speranza. Il presidente Gordon B. Hinckley, che presiede a questa riunione, ha chiesto a me e Susan W. Tanner di dirigere. Ci sentiamo onorate di avere con noi il nostro caro profeta, il presidente Gordon B. Hinckley, e i suoi consiglieri della prima presidenza, il presidente Thomas S. Monson e il presidente James E. Faust, gli anziani Jeffrey R. Holland e David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli e gli anziani John B. Dixon e Stephen E. Snow dei 70. Ciascuno di questi dirigenti del sacerdozio è stato chiamato dal Signore al suo servizio. Sul podio siedono anche le mie consigliere, le sorelle Julie Beck e Elaine S. Dalton. Siamo grate per la partecipazione delle nostre sorelle delle presidenze generali di società di soccorso e primaria, come pure dei membri del Consiglio generale delle giovani donne. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di giovani donne dell'area di Provo, nello Utah, sotto la direzione di Marilyn Webb con Linda Margetts all'organo. Il coro aprirà la riunione con l'inno Sono un figlio di Dio, con Mary Wood Lampros, membro dell'Orchestra at Temple Square, al corno francese. La preghiera di apertura sarà detta da Hilary Olsen, una lauretta del Palo di Alpine, Utah.
Thank you.
Caro Padre Celeste, siamo molto grati di essere riuniti quest'oggi qui al centro conferenze. Siamo grati di poter essere toccati dalle parole dello Spirito che sentiremo questa sera. E fa che noi possiamo lasciare questa riunione con il desiderio di essere migliori. Siamo grati per il sacrificio di Gesù Cristo e siamo grati per il nostro beneamato profeta. Siamo grati per tutte le benedizioni che riceviamo ogni giorno e vi amiamo molto, diciamo queste cose in nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora avrò io la possibilità di parlarvi. Dopo il mio discorso, il coro canterà Se il Salvatore fosse al mio fianco. Nostro genero disse a sua figlia Eliza, di 3 anni, che per la serata familiare avrebbero tenuto una lezione su un argomento speciale. Lei fece un gran sorriso e cercò di indovinare quale fosse la sorpresa. Deve essere su di me, perché io sono molto speciale. Eliza ricorda e sa chi è, una figlia molto speciale di Dio. Lo ha imparato da sua madre, che fin dalla prima infanzia le ha cantato come Nina Nanna il nostro inno di apertura «Sono un figlio di Dio». In tutto il mondo e in quasi ogni lingua, le giovani donne dai 12 ai 18 anni dichiarano la stessa cosa. Siamo figlie di un Padre Celeste che ci ama e che noi amiamo. Eppure, quando crescono, spesso perdono la fiduciosa conoscenza di una bimba di 3 anni, ossia che sono molto speciali. Spesso i giovani provano una crisi di identità domandandosi chi sono veramente. Gli anni dell'adolescenza sono anche il momento che io descrivo come furto di identità, intendendo con questo che le idee, le filosofie e gli inganni del mondo ci confondono, affliggono e cercano di derubare della consapevolezza della nostra vera identità. Una giovane molto brava mi ha detto: a volte non sono certa di chi sono, non sento l'amore del Padre Celeste, la mia vita sembra difficile, le cose non vanno nel verso che volevo, speravo e sognavo. Ciò che ho detto a lei, ora lo dico alle giovani ovunque si trovino. So senza dubbi che siete figlie di Dio. Egli vi conosce, vi ama e ha un piano per voi. So che questo è il messaggio che il Padre Celeste vuole che vi porti. I profeti e gli apostoli degli ultimi giorni attestano la nostra natura divina. Il proclama al mondo sulla famiglia afferma: ognuno di noi è un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e come tale ognuno possiede una natura e un destino divini. Inoltre il presidente Gordon B. Hinckley ha detto: non siete seconde a nessuno. Siete figlie di Dio. Come diritto di nascita è giunto a voi qualcosa di bellissimo, sacro e divino. Non dimenticatelo mai. Il vostro Padre Eterno è il grande maestro dell'universo. Egli è il Signore su tutto. Non di meno, in quanto siete sue figlie, ascolta anche le vostre preghiere. Vi ode se voi gli parlate. Egli risponderà alle vostre preghiere. Non vi lascerà sole. Man mano che lascerete che la consapevolezza di essere figli di Dio si radichi profondamente nella vostra anima, essa vi conforterà, rafforzerà la vostra fede e influenzerà la vostra condotta. Se lasciate che questo virtuoso principio adorni i vostri pensieri senza posa, voi avrete fiducia nella presenza di Dio, come promette il nostro tema dell'AMM. In che modo ognuna di noi può sapere e sentire che siamo figlie del Padre Celeste? C'è un velo tra il cielo e la terra, un sonno e un oblio dal momento della nascita. Questo è necessario affinché possiamo fare un'esperienza terrena per progredire verso la perfezione e infine realizzare il nostro destino divino come eredi della vita eterna. Il Padre Celeste ci ama e vuole aiutarci a ricordarci di Lui, quindi ci offre scorci di eternità. L'Apostolo Paolo insegnò: lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Lo Spirito ci offre delle intuizioni su chi siamo. Spesso lo Spirito ci parla quando preghiamo, leggiamo le Scritture, meditiamo sugli atti di misericordia del Signore nei nostri confronti, riceviamo le benedizioni del sacerdozio, serviamo gli altri o ci sentiamo amate e accettate. Mosè imparò chi era grazie a una possente esperienza spirituale. Egli parlò con Dio faccia a faccia e apprese di essere un figlio di Dio con una missione speciale da compiere. Dopo questa esperienza, Mosè fu poi tormentato da Satana. Ma poiché Mosè aveva provato la gloria di Dio, riconobbe che Satana non aveva alcuna gloria. Dal momento che Mosè sapeva di essere figlio di Dio e che Dio aveva una missione per lui, ebbe il potere e la capacità di resistere a Satana, di giudicare rettamente, di invocare Dio per avere forza e di continuare ad avere con sé il suo spirito. Questo schema si applica anche a noi. Man mano che comprendiamo e sentiamo chi siamo veramente, abbiamo maggiore capacità di riconoscere la differenza tra il bene e il male e abbiamo maggior potere di resistere alla tentazione. Un modo in cui possiamo comprendere la missione divina che il Signore ha per noi è tramite la nostra benedizione patriarcale. Si tratta di un messaggio molto specifico e individuale che possiamo ricevere tramite il potere del sacerdozio. Un altro modo per ricevere una prospettiva spirituale sulla nostra natura divina arriva da un genitore o da un dirigente che può rassicurarci, grazie a istruzioni ispirate, su chi siamo veramente. Occasionalmente lo Spirito mi ha sussurrato in modo molto specifico la vera identità dei miei figli. Ricordo che la sera prima della nascita di uno dei nostri figli, ebbi la chiara impressione che questo bimbo sarebbe stato un grande amico e aiutante per ciascuno dei suoi fratelli. Questo si è dimostrato essere vero. Un'altra volta, quando uno dei miei figli era addolorato per essere stato coinvolto in un incidente automobilistico, udii distintamente queste parole nella mia mente: amo questo figlio e guiderò la sua vita. E lo ha fatto. Ho avuto ripetutamente tali sprazzi di comprensione. Quando i miei figli hanno avuto bisogno di incoraggiamento, sono stata benedetta con la comprensione dei loro spiriti nobili ed eterni. Vostra madre o vostro padre vi ha mai esortato mentre uscivate di casa dicendo: ricordati chi sei? Che cosa intendono dire? Ricorda che fai parte di questa famiglia, che hai una reputazione da mantenere. E anche ricorda che sei una figlia di Dio e che devi agire di conseguenza. I missionari indossano una targhetta per ricordare costantemente che sono rappresentanti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questo rammenta ai missionari di vestire modestamente e decorosamente, di trattare gli altri con cortesia e di sforzarsi di avere l'immagine di Cristo sul loro volto. Devono fare queste cose perché indossano quella targhetta che mostra esteriormente la loro identità. Tramite alleanza, anche noi abbiamo assunto il nome di Cristo. Il suo nome dovrebbe essere scolpito intimamente sul nostro cuore. Ci si aspetta anche che agiamo come figli meritevoli del Padre Celeste, che almeno figurativamente ha mandato sulla terra con l'ammonizione: ricordatevi chi siete. Quando fui chiamata a servire voi, le giovani donne di questa chiesa, sapevo che avrei dovuto comportarmi di conseguenza. Un giorno, è un po' come indossare la mia targhetta missionaria. Un giorno una delle mie figlie prese la multa per aver parcheggiato l'automobile sulla strada con un bollo scaduto. Decisi di occuparmi della cosa e andai al palazzo del governo per spiegare che il documento stava arrivando per posta. Entrai risolutamente dalla porta quando qualcuno mi disse: io so chi è lei. Questo mi fermò e mi rammentò che anch'io dovevo ricordare chi sono. Non solo la presidentessa generale delle giovani donne, ma soprattutto una figlia di Dio. Nei rapporti con gli altri dobbiamo ricordare che anche loro sono figli del nostro Padre Celeste. All'inizio del matrimonio, mio marito mi diceva abbastanza spesso: «Non ti ho sposata per il tuo aspetto, Susan». Alla fine l'ho preso un po' in giro dicendogli che non sembrava troppo lusinghiero. Allora mi spiegò ciò che io già sapevo, che intendeva essere il miglior complimento che potesse farmi. Disse: «Ti amo per chi sei internamente ed eternamente». Il Signore disse: «Non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, giacché l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore». In famiglia, nell'amicizia, nel fidanzamento e nel matrimonio, non dovremmo considerare solo la bellezza e il curriculum, ma anche il carattere, i buoni valori e la natura ereditata divinamente. In un palo del Cile, le giovani donne hanno fatto questo al campeggio, scrivendo un libro sulle altrui virtuose qualità. Ogni giorno si conoscevano meglio e scrivevano il bene intrinseco che scoprivano in ogni persona presente. Alla fine del campeggio hanno espresso i loro sentimenti, aiutando ogni ragazza a vedere maggiormente la divinità che ha in sé. La loro dirigente ha detto: «Eravamo letteralmente circondate da questo magnifico spirito di gentilezza e buona volontà. Posso dire onestamente che non ho mai sentito una lamentela da parte delle ragazze. Esse hanno goduto di un dolce spirito di reciproca accettazione che non è spesso presente tra gli adolescenti. Non ci sono state competizioni né contese. Il nostro campeggio è diventato un piccolo angolo di cielo». Le ragazze hanno riconosciuto e riaffermato la natura divina di ciascuna di loro, e lo spirito ha riempito il campo man mano che esprimevano questi pensieri virtuosi. C.S. Lewis disse saggiamente: «È una cosa seria vivere in una società di possibili dei e ricordare che la persona più noiosa e meno interessante con cui può capitarvi di parlare, un giorno potrebbe essere una creatura che, se vista adesso, sareste tentati di adorare». Non ci sono persone ordinarie. Il vostro prossimo è quanto di più sacro sia presentato ai vostri sensi. Le giovani donne di ogni dove, che sanno di essere figlie di un amorevole Padre Celeste, dimostrano il loro amore per Lui vivendo in modo virtuoso, pronto al servizio ed esemplare. Mi hanno colpito delle giovani donne vestite modestamente in una zona molto calda e umida del Brasile. Esse hanno affermato: «La modestia non riguarda il clima, riguarda il cuore». Queste giovani sapevano di essere figlie di Dio. Mi ha commosso venire a sapere della bontà di 5 giovani studenti della Chiesa in Idaho che sono affogati in seguito a un terribile incidente. Erano conosciuti dai coetanei nella comunità perché osservavano le norme di rettitudine e perché erano esempi genuini di virtù e integrità. Questi giovani sapevano di essere figli e figlie di Dio. Mi ha influenzato positivamente anche l'esempio di un'altra giovane i cui genitori hanno divorziato. Lei non vuole che i suoi fratelli e sorelle più giovani non si sentano amati. Così ogni sera prega con loro e dice a tutti quanto li ama. Questa giovane sa di essere figlia di un Padre Celeste che la ama, e lei lo ama volendo bene ai suoi fratelli. Mi hanno commosso le azioni di certe giovani donne che vivono in un'area del mondo colpita da povertà e oppressione politica. Malgrado le difficoltà, questi giovani si sono incontrate al campeggio e hanno pensato a dei modi per sollevare gli altri. Hanno preparato dei kit per l'igiene per le donne in difficoltà, hanno prestato ulteriore servizio alla comunità, negli ospedali e nelle case. Grazie alle loro azioni, sappiamo che queste giovani comprendono la loro identità di figlie di Dio. Il mio cuore è gonfio d'amore per queste giovani e per le giovani donne di ogni luogo. So che siete figlie di un Dio che vi ama. Per finire, vi racconterò un'esperienza per me dolce e sacra. Quando fui chiamata a servire come presidentessa generale delle giovani donne, mi sentii spaventata e inadeguata. Rimasi sveglia molte notti a preoccuparmi, pentirmi e piangere. Dopo diverse notti trascorsi così, ebbi un'esperienza molto toccante. iniziai a pensare alle mie nipoti, giovani donne, poi alle giovani donne del mio quartiere Rione, poi alle giovani che vedevo regolarmente alla scuola superiore, e poi vidi le giovani donne della chiesa di tutto il mondo, più di 500.000. Quel meraviglioso sentimento cominciò a circondarmi e inondarmi. Provai grande amore per le giovani sante degli ultimi giorni, per ciascuna di voi, e seppi che ciò che stavo provando era l'amore del nostro Padre Celeste per voi. È stato possente e coinvolgente. Per la prima volta provai pace, perché seppi che potevo fare ciò che il Padre Celeste voleva da me. Egli voleva che vi testimoniassi del suo grande amore per voi. E quindi vi attesto nuovamente che so, senza ombra di dubbio, che il Padre Celeste vi conosce e vi ama. Voi siete le sue figlie speciali. Egli ha un piano per voi e sarà sempre presente per guidarvi e camminare al vostro fianco. Prego ardentemente che possiate saperlo e sentirlo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We will now be pleased to hear from Sister Julie B. Beck, First Counselor in the Young Women General Presidency. She will be followed by Sister Elaine S. Dalton, Second Counselor in the Young Women General Presidency. Following Sister Dalton, the choir will sing, I Stand All Amazed,
Julie B. Beck,
with Kathleen Ellingson from the Salt Lake Holiday
State. E sarà seguita dalla sorella Dalton. Dopo ci sarà il coro,
Sister Beck,
accompagnato dal flauto, sorella Beck.
Thank you, Young Women Choir.
Grazie al coro delle giovani donne, quella bellissima canzone. Sono grata per il nostro Salvatore e l'invito che tutti abbiamo. Venite a Cristo e siate perfetti in Lui. Spero di potervi trasmettere qualcosa di ciò che ho pensato e sentito riguardo a ricordarlo, pentirsi e cambiare. Credo di poter meglio esprimere quello che c'è nel mio cuore parlandovi di tre donne e analizzando alcune lezioni che ho appreso dalle loro storie. Comincerò con Ruth May Fox, che molti anni fa era la presidentessa generale delle giovani donne. Servì in quella chiamata fino all'età di 84 anni. Sorella Fox nacque in Inghilterra e a 13 anni raggiunse a piedi la valle di Salt Lake con un gruppo di pionieri. Sua madre morì quando era neonata e così trascorse i primi 12 anni della sua vita con diverse famiglie. Doveva essere una bambina difficile da gestire perché sua nonna la definì una cattiva ragazza e si rifiutò di prendersi cura di lei. Alla fine Ruth si sposò ed ebbe 12 figli, condivise la sua forte testimonianza coi figli e insegnò lezioni evangeliche mentre lavorava al loro fianco, ma ammise che i figli più grandi a volte subirono una dura disciplina perché era facilmente irritabile e non contava sempre fino a 10, quando era provocata. Si impegnò molto per dominare questa debolezza e finì per essere conosciuta per il suo cuore gentile e il servizio reso al prossimo. La sorella Fox visse fino a 104 anni. Nella sua lunga vita provò grandi gioie e difficili prove e pensava che la vita insegna dure lezioni. Le piante più robuste non crescono in serra e la forza di carattere non deriva dall'evitare i problemi. L'anno scorso sono salita sull'Independence Rock nel Wyoming per vedere dove la sorella Fox aveva inciso il suo nome a 13 anni mentre era in viaggio verso la valle del Lago Salato. Negli ultimi 140 anni gli agenti atmosferici l'hanno quasi cancellata, ma potei distinguere la scritta Ruth May 1867. Volevo conoscere meglio questa grande dirigente e discepola di Gesù Cristo che lavorò tutta la vita per migliorarsi e il cui motto era il regno di Dio o niente. Segue la storia di una donna che chiamerò Mary. Era figlia di fedeli pionieri che si erano sacrificati molto per il Vangelo. Si era sposata nel Tempio e aveva 10 figli. Era una donna di talento che insegnò ai figli a pregare, a lavorare sodo e ad amarsi vicendevolmente. Pagava la decima e la famiglia andava alle riunioni domenicali su di un carro. Sebbene sapesse che era contrario alla parola di saggezza, prese l'abitudine di bere caffè e teneva una caffettiera dietro la stufa. Sosteneva il Signore, non mi lascerà fuori dal paradiso per una tazzina di caffè. Ma a causa di quella tazzina di caffè, non poteva avere una raccomandazione per il Tempio. Né potevano averle i figli che bevevano caffè insieme a lei. Benché sia vissuta fino a tarda età e alla fine si sia qualificata a rientrare nel Tempio e rendervi servizio, solo uno dei suoi 10 figli ebbe un degno matrimonio nel Tempio e gran parte della sua posterità, che ha raggiunto la quinta generazione, vive al di fuori delle benedizioni del Vangelo restaurato in cui lei credeva e per cui i suoi antenati si erano sacrificati tanto. L'ultima storia riguarda Cristina. Messina, che fu battezzata e suggellata ai genitori quando era bambina, ma a un certo punto la sua famiglia smise di vivere secondo il Vangelo. Raggiunta l'adolescenza, fece delle scelte sbagliate e fu molto infelice. Un giorno le diedi un manuale del progresso personale e le dissi: questo libro ti aiuterà a inserire nella tua vita le virtù di Cristo, in modo che tu possa fare i cambiamenti che desideri. Ti invito a cominciare a lavorare oggi sul tuo libro, poi portalo alla riunione di stasera e spiegami che cosa hai imparato. Quella sera disse con lacrime agli occhi: oggi ho iniziato il mio progresso personale. Da quel giorno mi ha scritto qualche volta, ha ricominciato a frequentare le riunioni domenicali, la MM e il seminario. Nel giro di 2 settimane la sorella e la madre andarono con lei in chiesa, in seguito il padre si unì a loro e ora tutta la famiglia è ritornata insieme al tempio. Dunque, quali sono alcune lezioni che ho imparato da queste storie sul ricordare, pentirsi e cambiare? La prima è che tutti fanno degli errori. Poco tempo fa mi trovavo con una bambina di 8 anni il giorno del suo battesimo. Alla fine della giornata disse fiduciosa: sono stata battezzata da un giorno intero e non ho ancora peccato una volta. Il suo giorno perfetto però non è durato per sempre e sono certa che ora sta imparando, come tutti noi, che per quanto ci impegniamo non sempre evitiamo ogni brutta situazione, ogni scelta sbagliata o non ci controlliamo come dovremmo. Spesso sento parlare della generazione eletta e reale di questa dispensazione, ma non l'ho mai sentita chiamare la generazione perfetta. Gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili perché il potere di Satana è reale e loro stanno facendo le loro prime grandi scelte in modo indipendente. Di conseguenza fanno anche i loro primi grandi errori. Questo è ciò che accadde a Corianton nel libro di Mormon. Corianton doveva svolgere fedelmente una missione, ma pensava di essere abbastanza forte e furbo da gestire situazioni rischiose e cattive compagnie, e si trovò in grossi guai e gravi peccati quando iniziò a frequentare i posti sbagliati, le persone sbagliate e a fare le cose sbagliate. La seconda lezione è: il pentimento non è facoltativo. Ci è stato comandato di pentirci. Il Salvatore insegnò che a meno che non ci pentiamo e non diventiamo come i fanciulli, non possiamo in alcun modo ereditare il regno di Dio. Non dobbiamo lasciare che una tazzina di caffè, una cattiva abitudine o una decisione sbagliata ci sviino per tutta la vita. Talvolta le persone non si preoccupano di pentirsi. Qualcuno ritiene che pentirsi sia troppo difficile, altri dicono che sono stanchi di sentirsi in colpa o che sono stati offesi da un dirigente che li stava aiutando a pentirsi. A volte rinunciano quando hanno fatto degli errori che li portano a pensare che non ci sia speranza per loro. Alcuni immaginano che si sentiranno meglio se abbandonano il Vangelo restaurato e si allontanano. È Satana che mette nel cuore di chi ha sbagliato pensieri senza speranza. Il Signore ci ha dato speranza, sempre ci dà speranza. Egli dice: tu fossi scelto per compiere l'opera del Signore, ma a causa della trasgressione, se non sei accorto, cadrai. Ma ricorda, Dio è misericordioso, perciò pentiti di quello che hai fatto, che è contrario al comandamento che ti diedi, e sei ancora scelto e sei di nuovo chiamato all'opera. Il sentiero più facile e veloce per raggiungere la felicità e la pace è quello di pentirsi e cambiare, non appena è possibile. La terza lezione è: non possiamo farcela da soli. Non possiamo fare un reale cambiamento da soli. La nostra volontà e le buone intenzioni non sono sufficienti. Quando facciamo degli errori o scegliamo malamente, dobbiamo avere l'aiuto del nostro Salvatore per tornare sulla retta via. Prendiamo il sacramento una settimana dopo l'altra per dimostrare la nostra fede nel suo potere di cambiarci. Confessiamo i nostri peccati e promettiamo di abbandonarli. Quando i nostri maggiori sforzi non sono sufficienti, è mediante la sua grazia che riceviamo la forza per continuare a provarci. Il Signore dice: se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io do agli uomini la debolezza affinché possano essere umili, e la mia grazia abbassa tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me, poiché se si umiliano dinanzi a me e hanno fede in me, allora farò in modo che le cose deboli divengano forti per loro. Quando cerchiamo l'aiuto del Signore perché ci cambi, abbiamo questa promessa. Colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Il Signore non rinuncia nei nostri confronti. Egli dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. La gioia e la pace che riceviamo quando sappiamo di essere stati perdonati è una benedizione divina. Quella pace giunge al momento stabilito dal Signore e a suo modo, ma arriva. La mia ultima lezione è: possiamo cambiare. Ogni giorno ci dà una nuova possibilità di ricordare il nostro Salvatore e seguire il suo esempio. Senza pentirci non possiamo progredire. Ecco perché il pentimento è il secondo principio del Vangelo. Invece di usare come scusa una debolezza, lavoriamo ogni giorno per sviluppare delle buone abitudini e delle qualità cristiane. Il presidente Spencer W. Kimball disse: coltivare le virtù cristiane è un impegno oneroso e costante. Non è cosa per i lavoratori stagionali o per coloro che non sono disposti a sforzarsi ripetutamente. Da Cristina ho imparato che sviluppare virtù cristiane è segno che stiamo cambiando. Poiché siamo tutti mortali, tutti facciamo degli errori. Il pentimento non è facoltativo, ma non siamo soli. Abbiamo il Salvatore che ci aiuta a pentirci. Sviluppando le sue qualità nella nostra vita, sappiamo che stiamo facendo dei cambiamenti che ci aiutano ad avvicinarci a Lui.
Sister Fox said that the gospel was her mantle of protection against temptation. Her consolation in sorrow, her joy and glory throughout all her days, and her hope of eternal life. She took as her motto, the kingdom of God or nothing, because she knew that by embracing the gospel with her whole heart, she could receive the promise the Savior gave to us all. Whoso repenteth and is baptized in my name shall be filled.
E se persevera fino alla fine, ecco, io lo terrò per innocente dinanzi al Padre mio, nel giorno in cui mi leverò per giudicare il mondo. È tramite il pentimento che sono arrivata a conoscere il Salvatore, e mentre cerco il suo aiuto per cambiare, la mia fede e dipendenza da Lui crescono. Porto testimonianza della sua realtà e potere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Sister Beck. I love these virtuous women.
Grazie sorella Beck. Lungo un percorso in un canyon vicino a casa mia c'è un cartello che dice: rimanete sul sentiero. Quando ci si addentra diventa presto chiaro che è un buon consiglio. Ci sono salite, curve e pendenze scoscese. In certi punti il terreno sottostante è instabile. Inoltre, in alcuni periodi dell'anno può capitare di vedere dei serpenti. Il mio messaggio di stasera è lo stesso che è riportato su quel cartello. Rimanete sul sentiero. Molti anni fa feci un'escursione sulle Teton Mountains del Wyoming con un gruppo di giovani donne. Fu un percorso difficile e il secondo giorno arrivammo nel punto più pericoloso dell'escursione. Stavamo per attraversare il passo dell'uragano, così chiamato per via dei forti venti che vi soffiano quasi sempre. La guardia forestale ci aveva istruito di restare al centro del sentiero, chinarci il più possibile nella parte più esposta al vento, fissare tutto bene negli zaini e procedere velocemente. Non era un posto in cui fare fotografie o indugiare. Fui sollevata e felice quando ogni giovane superò quel punto con successo. E sapete, nessuna di loro chiese quanto si poteva avvicinare al bordo del sentiero.
close to the edge they could get. Sometimes we walk
talvolta lungo i sentieri della vita vogliamo soffermarci in posti pericolosi pensando che sia divertente ed emozionante, che noi abbiamo il controllo. A volte pensiamo di poter vivere sull'orlo e di mantenere comunque la nostra virtù, ma quello è un posto pericoloso. Come ci disse il profeta Joseph Smith, la felicità è l'obiettivo, il fine della nostra esistenza, e se seguiremo il sentiero che conduce ad essa, la otterremo. Questo sentiero è la virtù. Il consiglio del Signore a Emma Smith, riportato in Dottrina Alleanze 25, è il suo consiglio a tutte le sue preziose figlie. Lì ci viene dato un codice di condotta e ci è raccomandato di camminare nei sentieri della virtù. La virtù è un modello di pensiero e comportamento basato su norme morali elevate. Quali sono quindi le norme morali elevate che ci aiutano a essere virtuose? La virtù racchiude la modestia nel pensiero, nel linguaggio, nell'abbigliamento e nel comportamento. La modestia è il fondamento della castità. Come una persona non percorre un sentiero abitato dai serpenti a piedi nudi, così oggi nel mondo essere modesti è essenziale alla nostra salvezza. Quando siamo modeste, mostriamo agli altri che lo comprendiamo, quali figlie, il nostro rapporto col Padre in cielo. Dimostriamo che lo amiamo e che staremo come suoi testimoni in tutte le cose. Essere modesti trasmette agli altri la nostra volontà di ascoltare l'ingiunzione «Sii virtuoso». La modestia non è una questione di tendenza, è questione di cuore e santità. Non significa essere alla moda, significa essere fedeli. Non vuol dire essere appariscenti, ma essere casti e osservare le alleanze. Non significa essere popolari, ma essere puri. Per modestia si intende mantenerci con sicurezza sul sentiero della castità e della virtù. È chiaro che la virtù è un requisito per l'esaltazione. Moroni ci aiuta a comprendere che virtù e castità sono più care e più preziose sopra ogni cosa. Non possiamo permetterci di essere superficiali e avvicinarci troppo all'orlo. Quello è un terreno pericoloso per qualsiasi figlia di Dio. In Dottrina Alleanze, sezione 25, ci è raccomandato che dobbiamo attenerci alle nostre alleanze. Attenersi vuol dire attaccarsi, aderire e conformarsi strettamente alle promesse che abbiamo fatto al Signore. Le nostre alleanze ci rafforzeranno per resistere alla tentazione. Osservare le nostre alleanze ci stabilizzerà sul sentiero della virtù. Tenendo fede alle alleanze che abbiamo fatto al battesimo, rimarremo al centro del sentiero. L'anziano Jeffrey R. Holland ci rammenta: iniziando con il battesimo, facciamo delle alleanze mano a mano che seguiamo questo sentiero che ci porta alla vita eterna, e rimaniamo sul sentiero osservando le alleanze. Se ci manteniamo sul sentiero dell'alleanza, i suggerimenti dello Spirito Santo saranno sufficienti per aiutarci nelle nostre necessità. Questo sentiero la maggior parte dei giorni è in salita, ma l'aiuto che riceviamo per avanzare è letteralmente divino. I tre membri della divinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ci aiutano in virtù delle alleanze che abbiamo fatto. Per ricordarci queste alleanze, ogni settimana prendiamo il sacramento. Nella preghiera che viene espressa per il pane testimoniamo a te, o Dio Padre Eterno, che siamo disposti a prendere su di noi il nome di tuo figlio e a ricordarci sempre di lui e ad obbedire ai suoi comandamenti che egli ha dati a noi per poter avere sempre con noi il suo spirito. Guidate dal suo spirito, voi sarete fiduciose e felici e la virtù adornerà i vostri pensieri senza posa. Il libro di Mormon descrive che cosa accadde quando un'intera società osservò le alleanze e visse in modo puro e virtuoso. E certamente non poteva esservi un popolo più felice fra tutti i popoli che erano stati creati dalla mano di Dio. Guidate dallo Spirito Santo, voi sarete anche una retta influenza per gli altri. Nel mio ufficio tengo le fotografie di generazioni di donne della mia famiglia: mia bisnonna, mia nonna, mia madre e mia figlia Amy. La loro vita di impegno e fede nel piano mi ha aiutato a far meglio e ad allungare il passo. Guardando ora quelle fotografie riesco a vedere molto chiaramente l'importanza di vivere una vita virtuosa. Oggi non solo ho una figlia, ma anche 5 nuore e 5 nipotine da aggiungere alle fotografie. Sento la grande responsabilità di vivere in modo esemplare, in virtù e santità dinanzi a loro. Anche se siete le prime nelle generazioni a venire, voi avete una responsabilità nei confronti di coloro che seguiranno. Recentemente ho ripetuto l'escursione di cui ho parlato all'inizio. Questa volta insieme a mio marito e a un gruppo di amici della nostra età. Quando cominciamo era facile ed emozionante, ma prima di arrivare a destinazione eravamo esausti e io sapevo di essere nei guai. Non ero preparata fisicamente come lo ero anni prima con le giovani donne. Avevo preparato l'equipaggiamento senza troppa cura e mi ero portata troppo. Il peso del mio zaino cominciò a rendermi stanca e pronta a rinunciare. Anche gli altri pativano l'altitudine, la salita e il peso da portare. Mio marito se ne accorse e affrettò il passo. Mi sentii abbandonata. Tuttavia, dopo circa un'ora, potei vedere mio marito ridiscendere il sentiero dall'altra parte della valle. Mi stava correndo incontro. Quando mi raggiunse, prese il mio zaino, mi asciugò le lacrime e mi portò a destinazione, un lago cristallino circondato dai pini. Poi si voltò, tornò indietro lungo il sentiero e fece lo stesso altre 4 volte per gli altri escursionisti. Mentre lo osservavo, ero dispiaciuta di essere così impreparata e ancor più di aver portato tante cose inutili nel mio zaino che avevano aggiunto peso a ciò che aveva portato per me. Ma fui molto grata per la sua forza, il suo altruismo, la sua preparazione e il suo amore. Quando salite sulle montagne della vita, rimanete sul sentiero della virtù. Ci saranno altri che vi aiuteranno, i vostri genitori, i familiari, i vescovi, i consiglieri e altri amici retti di tutte le età. Se siete stanche o sbagliate strada, cambiate direzione e tornate sul sentiero della virtù. Ricordate sempre che il Salvatore è lì per voi. Egli vi permetterà di pentirvi, vi rafforzerà, alleggerirà i vostri fardelli, asciugherà le vostre lacrime, vi conforterà e continuerà ad aiutarvi a restare sul sentiero. Il Salvatore è l'esempio perfetto di virtù. Quando Gesù percorse le strade della Palestina, andò attorno facendo del bene. Egli guarì gli ammalati, fece vedere i ciechi e risuscitare i morti. Egli insegnava i principi dell'eternità, la realtà della nostra esistenza preterrena, lo scopo della nostra vita sulla terra e il potenziale che le figlie di Dio avranno nella vita a venire. Uno dei miei versetti preferiti dice: «Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri». Attesto che questo è vero. Egli non solo ha indicato la via, ma a volte mi ha condotto per mano. La sua via è la strada che conduce alla felicità in questa vita e alla vita eterna nel mondo a venire. Rendo testimonianza che Egli vive. Egli ascolterà le vostre preghiere e guiderà i vostri passi. Gesù Cristo è il nostro esempio e la nostra guida. Rimanete sul sentiero, siate modeste, attenetevi alle vostre alleanze e siate degne della compagnia dello Spirito Santo. Il Signore promette: siate di buon animo, poiché io vi condurrò innanzi. Il regno è vostro e le sue benedizioni sono vostre e le ricchezze dell'eternità sono vostre. Rimango veramente attonita per via della sua vita senza pari e dell'infinito potere del suo grande sacrificio espiatorio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno parlato e che hanno offerto la bella musica questa sera. Avremo ora il privilegio di ascoltare il presidente Gordon B. Hinckley, nostro beneamato profeta. Dopo il discorso del presidente Hinckley, la riunione si concluderà con il coro e la congregazione che canteranno Noi Gioventù di Sion. La preghiera di chiusura sarà detta da Rosie Bassett, lauretta del Palo di Salt Lake Jordan North. Presidente Hinckley.
My dear young women,
mie care giovani donne, siete una magnifica visione in questa grande sala. Siete accompagnate dalle vostre madri e insegnanti, dalle vostre nonne. Al di fuori di questo centro delle conferenze, centinaia e migliaia di altre sono riunite in tutto il mondo. Ci ascolteranno in tantissime lingue. I nostri discorsi saranno tradotti nella loro madrelingua. L'opportunità di parlarvi è un'immensa responsabilità, ma è anche una magnifica occasione. Prego per avere la guida dello Spirito Santo in ciò che vi dirò. Altri hanno trattato eloquentemente il tema di questa riunione. Io lo menzionerò soltanto. È la parola del Signore rivelata nella sezione 121 di Dottrina e Alleanza. Dice: la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa, allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. E la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua anima come una reggiada dal cielo. Lo Spirito Santo sarà tuo costante compagno e il tuo scettro uno scettro immutabile di rettitudine e di verità. E il tuo dominio sarà un dominio perpetuo e senza mezzi coercitivi fluirà verso di te per sempre e in eterno. Potrebbe esserci promessa più grande di queste straordinarie parole di rivelazione da parte del Signore? Queste sono le parole di Dio, date in rivelazione al profeta Joseph. Portano con sé una magnifica promessa per tutti coloro che lasceranno che la virtù adorni i loro pensieri senza posa. Voi, giovani donne, siete sulla soglia della vita. Siete abbastanza grandi da essere state battezzate. Siete abbastanza giovani che il mondo futuro dei vostri sogni è ancora davanti a voi. Ciascuna di voi è una figlia di Dio. Ciascuna di voi è una creatura della divinità. Voi siete letteralmente figlie dell'Onnipotente. Non c'è limite al vostro potenziale. Se prenderete il controllo della vostra vita, il futuro sarà pieno di opportunità e di gioia. Non potete permettervi di sprecare i vostri talenti o il vostro tempo. Davanti a voi ci sono grandi opportunità. Ora vi offro una semplice ricetta che, se osservata, vi garantirà la felicità. È un semplice programma che consta di 4 punti. È così costituito: 1. Pregare. 2. Studiare. 3. Pagare la decima. E 4. Frequentare le riunioni. Parlo del primo punto, la preghiera personale. Voi siete figlie del nostro Padre Celeste. Egli è il vostro genitore celeste. Parlate con Lui. Ogni sera e ogni mattina inginocchiatevi ed esprimetegli la gratitudine del vostro cuore. Parlate delle benedizioni che desiderate e di cui avete bisogno. Non dimenticate mai che questa chiesa ebbe inizio con l'umile preghiera del giovane Joseph Smith nel bosco della fattoria di suo padre. Da quella straordinaria esperienza, che chiamiamo la prima visione, è cresciuta quest'opera fino a stabilirsi in 160 nazioni, con più di 12 milioni di membri. È proprio la personificazione della visione di Daniele, della pietra staccatosi dalla montagna senza opera di mano, che è rotolata fino a riempire la terra intera. Non solo potete offrire preghiere individuali, ma potete incoraggiare i vostri genitori a dire le preghiere familiari se già non lo state facendo. La preghiera è un ponte sul quale possiamo avvicinarci al nostro Padre Celeste. Non costa nulla, richiede solo fede e sforzo. Non c'è nulla di più gratificante che inginocchiarsi in umile preghiera. È un gesto che dimostra amore per la divinità, poiché Dio è la fonte di tutto ciò che è buono. È un gesto che dimostra rispetto. Non v'è alcun sostituto. È una comunicazione personale con Dio. Il secondo punto del mio elenco è lo studio. Che cosa comprende questa semplice parola di 6 lettere? Primo, lo studio delle scritture. Potete leggere solo delle parti dell'Antico Testamento, ma contiene grandi lezioni. Il Nuovo Testamento è una miniera d'oro. Contiene i 4 Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, come pure gli Atti degli Apostoli e altri scritti. Cercate di leggere almeno uno dei Vangeli, magari il libro di Giovanni. Quando avete terminato, prendete il libro di Mormon. 2 anni fa lanciai la sfida a tutta la Chiesa di leggere il libro di Mormon prima della fine dell'anno. È sorprendente quanti l'abbiano raccolta. Tutti coloro che l'hanno fatto sono stati benedetti per il loro sforzo. Man mano che si sono immersi nella lettura, la loro testimonianza del Redentore è aumentata, il loro cuore è stato rianimato e lo spirito toccato. Alcuni di voi erano troppo giovani per averlo letto allora, ma non siete troppo giovani per cominciarlo a leggere adesso. Oltre allo studio ecclesiastico, c'è l'impegno dell'istruzione. Decidete ora, mentre siete giovani, di ottenere tutta l'istruzione che potete. Viviamo in un'epoca altamente competitiva e questo non farà altro che aumentare. L'istruzione è la chiave che aprirà la porta delle occasioni. Potete programmare di sposarvi e sperarlo, ma non siete certe che questa verrà. E anche se vi sposate, l'istruzione vi sarà sempre di grande beneficio. Non limitatevi a tirare avanti, a far trascorrere i giorni senza veramente migliorare la vostra vita. Il Signore vi benedirà se vi impegnate. La vostra vita sarà arricchita e la vostra visione allargata, man mano che la vostra mente si aprirà a nuove esperienze e conoscenze. Il punto successivo è il pagamento della decima. Gloriosa è la promessa del Signore riguardo a coloro che pagano la decima. Egli dice nella Rivelazione moderna che non saranno bruciati. La sua grande promessa si trova nelle parole di Malachia. Egli disse: l'uomo deve egli derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che età abbiamo noi derubato? Nelle decime, nelle offerte. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non v'apro le cataratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Poi continua a parlare di qualcosa di molto interessante. Ascoltate. E per amor vostro minaccerò il divoratore, ed egli non distruggerà i frutti del vostro suolo. Né la vostra vigna perderà i suoi frutti anzitempo nella campagna, dice il Signore degli eserciti, e tutte le nazioni vi diranno beati, perché sarete un paese di delizie. Anche se la decima si paga col denaro, la cosa più importante è che si paga con la fede. Non ho mai incontrato nessuno che pagasse una decima onesta e se ne lamentasse. Costui piuttosto ripone la sua fiducia nel Signore, e il Signore non l'ha mai dimenticato. Quando ero bambino, a dicembre, ogni dicembre, mio padre ci portava sempre dall'altro lato della strada a casa del vescovo Duncan per la liquidazione delle decime. Il vescovo non aveva un ufficio all'interno del rione, così doveva lavorare nella sua casa. Ci sedavamo tutti nel soggiorno e lui ci invitava uno alla volta in sala da pranzo. La nostra decima poteva montare a 25 centesimi o forse 50 centesimi, ma era la decima di un pagatore totale. Egli scriveva una ricevuta e registrava l'importo sui registri della rione. La somma poteva essere talmente piccola che costava di più la ricevuta del suo valore, ma stabilì un'abitudine che continuò per tutti questi anni. Col pagamento della decima sono giunte innumerevoli benedizioni, come promesso dal Signore. Mi sposai durante la depressione economica, quando il denaro era scarso, ma noi pagavamo la nostra decima e in un modo o nell'altro non patimmo mai la fame né ci mancò il necessario. Il quarto punto è partecipare alle riunioni, le riunioni sacramentali. Nulla può sostituire il fatto di prendere parte al sacramento della cena del Signore. È un atto solenne, sacro e meraviglioso poter prendere il pane e l'acqua in rimembranza del corpo e del sangue del Salvatore dell'umanità. Nella storia umana non c'è evento altrettanto significativo quanto il sacrificio espiatorio del nostro Divino Redentore. Nulla gli è paragonabile. Senza di esso, la vita non avrebbe significato, sarebbe un viaggio senza scopo. Con esso ci è assicurata la vita eterna. La morte non è la fine, ma un passaggio verso un'esperienza più gloriosa. Tutto questo è simboleggiato nel sacramento. Tutte le altre questioni trattate alle nostre riunioni sono molto meno importanti se paragonate al prendere gli emblemi del sacrificio del nostro Signore. Se voi farete queste quattro cose, vi prometto che la vostra vita porterà frutto, che la vostra felicità sarà grande, che i vostri successi saranno eccezionali e soddisfacenti sotto ogni aspetto. Possa il Signore benedirvi, mie care giovani sorelle. Possano le sue benedizioni giungervi in ogni momento e condizione. Vi vogliamo bene e preghiamo per voi. Possa il cielo sorridervi. Questa è la mia umile preghiera, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
As I am to live by faith.
Caro Padre Celeste, siamo così grati di avere la possibilità di prendere parte a questa conferenza generale. Ti ringraziamo per i nostri dirigenti, per la pazienza e l'amore che ci dimostrano. Ti ringraziamo per il profeta. Ti chiediamo di benedirlo. Ti chiediamo di aiutarci ad avere il coraggio di fare le cose giuste e ad essere forti. Ti vogliamo tanto bene, siamo molto grati per essere parte della tua Chiesa e ti diciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.